I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme, come sempre, come ogni mercoledì, per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Naturalmente iniziamo con l'udienza generale che si è svolta ancora per questo mese di agosto nell'Aula Paolo VI, moltissimi naturalmente i presenti. Il Papa ha commentato il passo del Vangelo che parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma ci sono anche gli appuntamenti di domenica e del giorno della solennità dell'Assunta con le riflessioni del Papa sui vari momenti e sulle letture e poi il gesto di misericordia che Papa Francesco ha compiuto lo scorso venerdì incontrando nella serie dei Venerdì della Misericordia la comunità fondata da Don Oreste Bensi, la comunità che si chiama Giovanni Vigesimo Terzo. Parleremo di questo e anche di altro, ma iniziamo, come abbiamo detto, con l'udienza generale. Alle 9:30 il Papa è sceso nell'aula Paolo VI e ha cominciato a incontrare soprattutto i fedeli nell'atrio e poi l'incontro nell'aula e la riflessione. Ascoltiamo.
Vogliamo riflettere sul miracolo della moltiplicazione dei pani. All'inizio del racconto che ne fa Matteo, Gesù ha appena ricevuto la notizia della morte di Giovanni Battista e con una barca attraversa il lago alla ricerca di un luogo deserto, in disparte. La gente però capisce e lo precede a piedi. Lui va per il lago e la gente a piedi. Così che sceso dalla barca, egli vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Così era Gesù, sempre con la compassione, sempre pensando agli altri. Impressiona la determinazione della gente che teme di essere lasciata sola, come abbandonata. Morto Giovanni Battista, profeta carismatico, si affida a Gesù, del quale lo stesso Giovanni aveva detto: «Colui che viene dopo di me è più forte di me». Così la folla lo segue dappertutto, per ascoltarlo e per portargli i malati. E vedendo questo, Gesù si commuove. Gesù non è freddo, non ha un cuore freddo. Gesù è capace di commuoversi. Da una parte, egli si sente legato a questa folla e non vuole che vada via. Dall'altra, ha bisogno di solitudine, di preghiera col Padre. E tante volte fa la notte pregando col suo Padre. Anche quel giorno dunque il Maestro si dedicò alla gente. La sua compassione non è un vago sentimento, mostra invece tutta la forza della sua volontà di stare vicino a noi e di salvarci. Ci ama tanto, tanto ci ama Gesù e vuole essere vicino a noi. Sul far della sera Gesù si preoccupa di dar da mangiare a tutte quelle persone stanche e affamate. Gesù si prende cura di quanti lo seguono e vuole coinvolgere in questo i suoi discepoli. Infatti dice loro: «Ma voi stessi date loro da mangiare. E dimostrò ad essi che i pochi pani e pesci che avevano, con la forza della fede e della preghiera, potevano essere condivisi per tutta quella gente. È un miracolo che lui fa, ma è il miracolo della fede, della preghiera, con la compassione e l'amore. Così Gesù spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Prendevano un pane, lo spezzavano, davano, e il pane ancora c'era lì. Prendevano un'altra volta, e così hanno fatto i discepoli. Il Signore va incontro alle necessità degli uomini, ma vuole rendere ognuno di noi concretamente partecipe della sua compassione. Ora soffermiamoci sul gesto di benedizione di Gesù. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e gli diede. Come si vede, sono gli stessi segni che Gesù ha compiuto nell'ultima cena, lo stesso. E sono anche gli stessi che ogni sacerdote compie quando celebra la Santa Eucaristia. La comunità cristiana nasce e rinasce continuamente da questa comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt'altro che rimanere passivi ed estraniarsi dalla vita quotidiana. Al contrario, sempre più ci inserisce nella relazione con gli uomini e le donne di nostro tempo, per offrire loro il segno concreto della misericordia e dell'attenzione di Cristo. Mentre ci nutre di Cristo, l'Eucaristia che celebriamo trasforma poco a poco anche noi in corpo di Cristo e cibo spirituale per i fratelli. Gesù vuole raggiungere tutti per portare a tutti l'amore di Dio. Per questo rende ogni credente servitore della misericordia. Sì, così Gesù vede la folla, sente compassione, moltiplica i pani, e lo stesso fa con l'Eucaristia. E noi credenti che riceviamo questo pane siamo spinti da Gesù a portare questo servizio agli altri con la stessa compassione di Gesù. Questo è il percorso. Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci si conclude con la constatazione che tutti si sono saziati e con la raccolta dei pezzi avanzati. Quando Gesù, con la sua compassione e il suo amore, ci dà una grazia, ci perdona i peccati, ci abbraccia, ci ama, mai fa a metà, tutto, come è accaduto qui. Tutti si sono saziati. Gesù riempie il nostro cuore, la nostra vita, del suo amore, del suo perdono, della sua compassione. Gesù, dunque, ha permesso ai suoi discepoli di seguire il suo ordine. In questo modo essi si conoscono la strada da percorrere: sfamare il popolo e tenerlo unito, essere cioè al servizio della vita e della comunione. Invochiamo dunque il Signore perché renda sempre la sua Chiesa capace di questo santo servizio e perché ognuno di noi possa essere strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro, nella parrocchia e nei gruppi di appartenenza, un segno visibile della misericordia di Dio, che non vuole lasciare nessuno nella solitudine e nel bisogno, affinché discendano la comunione e la pace tra gli uomini e la comunione degli uomini con Dio, perché questa comunione è vita per tutti.
Papa Francesco, come ogni domenica, anche domenica 14 agosto, si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per guidare la recita della preghiera mariana dell'Angelus a mezzogiorno e ce ne parla Roberta Gisotti.
Ispirato dal Vangelo domenicale, Francesco si è soffermato sull'immagine del fuoco usata da Gesù per indicare ai discepoli lo scopo della sua missione. «Sono venuto, dice loro, a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei fosse già acceso. È il fuoco dello Spirito Santo che opera in noi dal battesimo», ha spiegato il Papa, «una forza creatrice che purifica e rinnova».
Brucia ogni umana miseria, ogni egoismo, ogni peccato, ci trasforma dal di dentro, ci rigenera e ci rende capaci di amare.
È solo partendo dal cuore che l'incendio dell'amore divino potrà svilupparsi e far progredire il regno di Dio.
Non parte dalla testa, parte dal cuore.
Da qui l'invito ad aprirsi completamente all'azione dello Spirito Santo.
Egli ci donerà l'audacia e il fervore per annunciare a tutti Gesù e il suo consolante messaggio di misericordia e di salvezza, navigando il mare aperto, senza paure.
La Chiesa, ha sottolineato Francesco, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo.
Per non lasciarsi frenare dalla paura e dal calcolo, per non abituarsi a camminare entro i confini sicuri. Questi due atteggiamenti portano la Chiesa a essere una Chiesa funzionale che non rischia mai.
Il fuoco dello Spirito Santo accende invece il coraggio apostolico.
Più che mai oggi c'è bisogno di sacerdoti, di consacrati e di fedeli laici con lo sguardo attento dell'Apostolo per commuoversi e sostare dinanzi ai disagi e alle povertà materiali e spirituali.
Ha ricordato il Papa quanti nel mondo, specie numerosi sacerdoti religiosi, sono dedicati ad annunciare il Vangelo, non di rado anche a costo della vita.
La loro esemplare testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di burocrati e di diligenti funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall'ardore di portare a tutti la consolante parola di Gesù e la sua grazia.
Questo è il fuoco dello Spirito Santo, ha rimarcato Francesco.
Se la Chiesa non riceve questo fuoco o non lo lascia entrare in sé, diviene una Chiesa fredda o soltanto tiepida, incapace di dare vita, perché è fatta da cristiani freddi e tiepidi.
Quindi un semplice invito per tutti.
Ci farà bene oggi prendere 5 minuti e ognuno di noi domandarci: ma come va il mio cuore? È freddo? È tiepido? O è capace di ricevere questo fuoco?
Infine la preghiera alla Madonna, perché effusi dallo Spirito Santo possiamo essere solidali con le gioie e le sofferenze dei fratelli, e ancora un'invocazione a San Massimiliano Kolbe nell'odierna festa di questo martire della carità.
Egli ci insegni a vivere il fuoco dell'amore per Dio e per il prossimo.
Dopo la recita dell'Angelus, Francesco ha salutato in particolare i giovani in piazza San Pietro, riprendendo il tema della GMG di Cracovia, Beati Misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Sforzatevi di perdonare sempre e abbiate un cuore compassionevole.
All'Angelus del 15 agosto Papa Francesco ha proposto una riflessione a tutti i presenti per, naturalmente, per la solennità dell'Assunta, ancora in piazza San Pietro e ancora dalla finestra del Palazzo Apostolico. E in questo caso ce ne parla Sergio Centofanti.
La festa dell'Assunta, ha detto il Papa, riguarda il nostro futuro e ci fa guardare al cielo, dove Cristo risorto ha vinto la morte e ha sconfitto definitivamente il maligno. Ma le grandi sofferenze patite da Maria sulla terra ci fanno pensare a tante situazioni dolorose che vivono oggi le donne.
In particolare a quelli delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza. Dalle donne schiave della prepotenza dei potenti. Dalle bambine costrette a lavori disumani, dalle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini. E chiediamo al Signore che Lui stesso li liberi di queste schiavitù.
Il Papa poi ha elevato la sua preghiera alla Regina della Pace, alla quale ha affidato le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo sono vittime innocenti dei conflitti.
Il mio pensiero va agli abitanti del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, recentemente colpiti da nuovi massacri che da tempo vengono perpetuati nel silenzio vergognoso, senza attirare neanche la nostra attenzione. Fanno parte purtroppo dei tanti innocenti che non hanno peso sulla opinione mondiale. Ottenga Maria per tutti sentimenti di compassione e di comprensione e desiderio di pace, concordia.
Dedicato alle donne il venerdì di misericordia di agosto per Papa Francesco, che ha incontrato le donne liberate dalla prostituzione. Il Papa si è recato venerdì pomeriggio in una struttura romana della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, dove ha incontrato 20 donne liberate dal racket della prostituzione e ospitate appunto in questa comunità. Provenivano da diversi paesi del mondo e una delle ragazze presenti ha voluto rilasciare una testimonianza a Luca Collodi, ascoltiamola.
È stata una cosa, soprattutto un dono enorme, proprio per vedere il Papa con i miei occhi, sinceramente non potevo nemmeno credere. È stato veramente un brivido, una cosa stupenda, perché magari sarebbe stato soltanto un sogno di poter vedere il Papa così da vicino e poter raccontare la mia storia proprio a una persona santa come lui. Ho avuto una grande emozione, proprio ho pianto sempre perché non riuscivo nemmeno a credere di ciò che vedevo, di ciò che sentivo. Ho avuto grande grazia di raccontargli la mia storia, di quale ho sentito massima comprensione, proprio che lui la storia l'ha ascoltata con il cuore. Si vedeva proprio nel suo sguardo, che faceva proprio il tesoro nel suo cuore.
Anna, qual è la tua storia? Come sei arrivata a Roma?
Io sono arrivata con inganno, perché mi hanno promesso un lavoro, fare un lavoro all'estero, dicendo che facevo un assistente in una famiglia, tipo badante, e invece si è svelata tutta un'altra cosa, in cui mi hanno portata in una città e 2 settimane mi hanno tenuta chiusa in un appartamento, tenendomi sotto la droga, legandomi, facendo di tutto con il mio corpo di ciò che desideravano gli uomini. Mi hanno legato, mi hanno drogata perché mi hanno detto ciò che vado a fare in realtà, che vado a fare la prostituta, non vado a fare l'assistente in una famiglia. E in cui ho cominciato a liberarmi, gridare, urlare, cercare aiuto, ma purtroppo nessuno mi rispondeva. E quindi mi hanno legata e così dopo 2 settimane mi hanno buttato in un bagaglio legata, chiusa e imbavagliata e mi hanno portato sulla frontiera dell'Italia. e in cui la stessa sera mi hanno buttato sulla strada dicendo che dovevo fare quello. E così è durato per più di un anno. Tra le botte, non soltanto delle magnaccia, così ricevevo anche veramente violenze anche da parte dei clienti, perché venivano dei clienti e ero lì, cioè ero una macchinetta per fare ciò che, per sfogo dei suoi bisogni, anche delle sue fantasie, delle sue orribilità, della sporcizia, di tutto ciò. Quindi quando stavo sulla strada, io la prima cosa che dico, che non mi sentivo né una persona, né una donna, né una ragazzetta di 18 anni. I miei sogni erano svaniti e il mio futuro era distrutto. Non avevo più la voglia di vivere, non avevo più la possibilità di dire qualcosa al contrario. Dovevo fare ciò che mi dicevano. Se non facevo quello, ricevevo le sigarette spente addosso, ricevevo i tagli con coltello appuntito sulla pelle. Diciamo, a me dopo tutto questo è andata molto bene. Perché? Perché sono viva, perché sono qui, perché ho avuto delle persone che sono venuti a salvarmi, che mi hanno dato una possibilità di vita, di cambiamento, una vita, una speranza, una luce.
Anna, dove hai trovato la forza di ribellarti a tutto questo?
La forza mi hanno dato dei volontari che sono venuti a darmi la possibilità, in cui io prima sinceramente non credevo, perché quando stai sulla strada non credi più a nessuno, ti senti soltanto un sacco di immondezza buttato lì. E invece loro, con la preghiera, soprattutto con i volti pieni di speranza per me, che stavo lì, e mi hanno trasmessa proprio nelle parole, nelle cose proprio semplici, gesti, mettendomi in mano il rosario e facendo una preghiera insieme. Ho capito che delle persone, magari di questi, potevo fidarmi, perché sono venuti a cercarmi sulla strada e mi hanno chiesto quanto soffro, non quanto costo.
Ci sono altre ragazze che soffrono sulla strada, che sono costrette però a continuare a starci?
Ci sono tantissime, tantissime, tantissime ragazze, però purtroppo tutti dicono che sono lì per il suo volere, ma non è così, perché quando una ragazza esce dalla strada, allora lì che viene fuori tutta la verità. Loro non possono dire assolutamente che lavorano per conto di qualcuno, che stanno lì sfruttate, che stanno incatenate, che non sono libere di nulla. La verità purtroppo viene fuori, perché sono minacciate, perché dicono qualcosa, mettono a rischio le proprie familiari, alcuni di cui hanno dei figli piccolini, quindi nessuna mamma, nessuna figlia rinuncerebbe alla felicità dei suoi familiari.
Anna, per chiudere questa tua testimonianza, come vedi il tuo futuro?
Io il mio futuro vedo accanto a queste ragazze, soprattutto perché sono uscita e il Papa mi disse una parola: se qualcuno ti dice che il Cristo non è risorto, tu digli che è risorto, io ne sono la testimonianza. Quindi se io ce l'ho fatta, io ci credo che tantissime ragazze ci possono uscire, però bisogna collaborare tutti insieme, bisogna essere uniti, bisogna credere e bisogna soprattutto portare la grande speranza a queste ragazze, trasmettigli una grande forza e dargli la possibilità, non sputandogli addosso, non dicendo le parole brutte, ma portandogli veramente il volto sorridente e il volto sofferente di Cristo, che viene a salvare il povero sulla strada.
E di oggi la nomina del primo, diciamo, del primo prefetto del nuovo dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che il Papa ha voluto istituire lo scorso 4 di giugno. E il primo prefetto è Monsignor Kevin Joseph Farrell, che finora è stato arcivescovo, scusate, di Dallas. Quindi questa è la notizia, diciamo, più recente di oggi, ed è anche la notizia più interessante rispetto alla riforma strutturazione della curia di cui si sta occupando Papa Francesco. Oggi c'è stata anche la visita del presidente francese Hollande a Papa Francesco, ne parleremo ancora. Termina così quindi il nostro appuntamento per oggi. Grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.